Ada, l'abbiamo capito, ha sparato a padroncin Tom, che l'ha riconosciuto alla testa degli incappucciati che hanno, sotto la croce fiammeggiante, hanno massacrato suo fratello Tom e i suoi compagni bianchi e neri che cercavano di autogestire la piantagione dove erano stati schiavi. Nel giro di pochi anni le terre tornano ai vecchi proprietari e i negri, ridotti a braccianti, perdono di nuovo tutti i diritti. Il grande sogno è finito. Ada apprende che Arthur è sopravvissuto e su di lei c'è una taglia. Comincia allora una lunga fuga attraverso tutti gli stati, un anno dopo l'altro, un posto dopo l'altro, e ogni volta prima o poi arrivano dei sinistri cavalieri con dei lunghi spolverini che chiedono di lei, e l'ex schiava ed ex prostituta deve riprendere la fuga. Infine arriva a Holbrook, in Arizona, dove crede di essere al sicuro, e rileva un piccolo negozio di conceria. Qui un giorno arriva un uomo che dice di chiamarsi Ken Parker e chiede una camera per la notte. Istintivamente Ada rifiuta. Ken sta per insistere, ma in quel momento nota nello sguardo della donna il terrore per qualcosa che ha visto dalla finestra. Guarda anche lui e vede nella strada quattro sinistri cavalieri con dei lunghi spolverini. Ken ne ha viste tante e capisce subito la situazione.
Non so perché mi fidai di quell'uomo, o forse sì. Da troppo tempo tenevo dentro di me i miei pensieri, le mie paure, le mie ansie. Non avevo mai osato parlarne finché mi sosteneva la speranza. Adesso però mi rendevo conto che il lungo viaggio era finito. Non avevo più la forza di continuare. Nel passato c'erano stati alcuni uomini durante le mie peregrinazioni, incontri fuggevoli con esseri di cui ricordavo l'odore, ma non il viso. Non avevo più pensato ad un uomo come ad un confidente, un amico. D'altronde, questo forestiero non era né l'uno né l'altro. Era solo un comodo ascoltatore su cui scaricare parte del mio pesante fardello. Non trascurai nessun particolare, nemmeno il più sordido, quasi a fornirgli una scusa per tirarsi indietro, per abbandonarmi. Eppure, lo sa Dio quanto desideravo che rimanesse. Durante il racconto spiai continuamente il suo viso, augurandomi e temendo al tempo stesso di trovarvi sdegno, disprezzo o paura. Se se ne fosse andato, tutto sarebbe finito al più presto, altrimenti avrebbe riacceso in me la speranza. Era un sollievo demandare la decisione a qualcun altro. Immobile e inespressivo, il suo viso non tradiva alcuna emozione, ma gli occhi palpitavano di vita, erano chiari e vellutati, dolci e profondi, ingenui e disincantati. Più che ascoltare le mie parole, sembrava leggere le contraddizioni che nascondevano. Per un attimo mi sentii esposta e violata. Come si permetteva quel tizio di mettermi a nudo più di quanto stessi facendo io stessa? Con quale diritto e a che scopo si impadroniva delle mie sensazioni più intime? Fui sul punto di tacere, ma non c'era arroganza nel suo sguardo, semmai la dolorosa partecipazione di chi ha vissuto momenti drammatici nella vita e riesce ancora ad amarla.
Cala la notte, i bounty killer arrivano di soppiatto e tentano di entrare nel negozio e nell'alloggio attiguo. Al buio, Kendall li attende, fucile in pugno, esplode la sparatoria. Uno dei bounty killer è ferito, due sono uccisi, l'ultimo sta per colpire Ken alle spalle, ma è fulminato da Ada che ha raccolto una delle armi cadute. La battaglia è finita, ed è finita anche la lunga fuga di Ada.
Il giorno dopo, partimmo per Flagstaff con il nostro prigioniero. Io avrei voluto riprendere la mia fuga. Conoscevo bene la legge dei bianchi, ma Ken insistette perché mi presentasse davanti ad un giudice, dove la sorte mi giocò la beffa più bella. Grazie all'amnistia del presidente Johnson, tesa a cancellare i più efferati delitti dei piantatori sudisti, anche il mio tentato omicidio era caduto in prescrizione da tempo. Per tutti quegli anni ero stata inseguita dall'odio di una famiglia, non dalla legge. Il giudice volle aprire un procedimento a carico dei Barrow. Entrambi sapevamo bene che non avrebbe avuto alcun corso nei tribunali della Virginia, ma almeno sarebbe servito come diffida. Ken mi fu sempre accanto in quei giorni, discreto come un amico e protettivo come un fratello. E tali rimasero anche i nostri rapporti. Stavo vivendo i miei primi passi da persona libera ed erano incerti, come quelli di un bimbo. Non avrei avuto la forza di sfidare le convenzioni che ancora avversavano i rapporti tra bianchi e neri. Ken lo capì e non mi chiese nulla. Ormai però avevo capito che esisteva davvero gente impegnata a costruire un mondo nuovo. Così, il giorno in cui partii incontro al futuro, pur consapevole delle difficoltà che ancora mi aspettavano, sentivo dentro di me una forza nuova. Ken mi accompagnò alla stazione, ci salutammo con un arrivederci, ben sapendo che si trattava di un addio. Mi ci erano voluti 28 anni per capire che la libertà è un bene prezioso che va conquistato giorno per giorno. Da allora però non l'ho più scordato, così come non scorderò mai colui che me l'ha insegnato. Un uomo bianco dagli occhi vellutati. Ada, New York, 1908.
E arriva un messaggio al 346-6673-263, un messaggio che vado a leggere. Consiglio il film Free State of Jones, che parla esattamente del periodo narrato nel racconto Ada. Se non lo conoscete, merita, secondo me.
Ringraziamo l'ascoltatore che ci ha inviato questa interessante indicazione che giriamo a tutti gli altri nostri ascoltatori e ascoltatrici. Lasciamo il bellissimo episodio, giudizio mio, di Ada, che è il numero 46 della serie Ken Parker. Ken Parker in questo caso compare solo alla fine della storia, con un, sia pure con un ruolo fondamentale. La protagonista Ada è la donna che racconta la sua lunga traversata dalla schiavitù alla libertà in prima persona. L'abbiamo sentita grazie a Mizzi, la nostra amica Mizzi di Radio Blackout, che ci ha prestato la sua voce. If you see that gal of mine, you tell her if you can. Portugal to make my bread, wash your nasty hands. Dopo tanto tempo, Ken ha finalmente raccolto i soldi necessari per andare a Boston a rivedere suo figlio, con cui è sempre rimasto in contatto. Il piccolo indiano adesso è un adolescente e si chiama Teddy. È il momento dei sensi di colpa. Teddy è molto contento di rivedere Ken Parker, che lui ha conosciuto nel villaggio indiano quando lui era un piccolo indiano, ma gli racconta, molto rammaricato, di tutte le volte che si iscrive a una nuova scuola e Belle deve precisare che lei non è la mamma e che l'indirizzo del padre è sconosciuto e che come compagni di scuola lo chiamano Muso Rosso o Grande Capo. Sul treno, durante il viaggio, Kenny incontra alcuni strani personaggi. Non se ne dicono mai i nomi, ma i lettori riconoscono al volo Sherlock Holmes, Auguste Dupin, Hercule Poirot ed Hilary Queen. Altri incontri impossibili, uno dei tanti incontri impossibili che fa Ken durante il suo ciclo. Un uomo viene assassinato ed è Kenny, investigatore improvvisato, a risolvere il caso, battendo i quattro illustri, saccenti, antipatici personaggi. Sul treno c'è anche un agente di un'agenzia investigativa privata, si chiama Alec Brown, anzi il direttore, che è colpito dalla come di Ken e lo assume. Ken cercava giustamente un lavoro per poter rimanere a Boston accanto a suo figlio. Seguono alcuni episodi nella metropoli dell'est in cui Ken risolve dei casi polizieschi e arriva il giorno in cui è incaricato di infiltrarsi in una fabbrica per spiare i sobillatori e i sabotatori. Per l'uomo del West è un mondo completamente nuovo che scopriamo insieme a lui nel numero 58 intitolato Sciopero. Sciopero comincia con alcune scene mute, si vedono piedi che si trascinano, mani che si stringono per vincere il freddo, umanità dolente in coda davanti alla fabbrica per cercare il posto di lavoro. Uno di questi cade, un altro lavoratore cerca di aiutarlo a rialzarsi, ma interviene subito un poliziotto. Lascialo stare, qui ci vuole gente che ha voglia di lavorare, non morte di fame e missionari, sei nuovo? Sì signore. Un lavoratore piuttosto anziano arriva davanti alla fabbrica, c'è l'impiegato, occhialini, muso di topo, questo lo dico io, seduto al tavolino con carta e penna, nome e cognome, Karl Wagen, tedesco puoi andare, non ci servi, ma io bisogno di lavorare, fuori ho detto, vi conosciamo voi Kartoffeln, tutti una manica di bastardi comunisti, andiamo, poche storie. Arriva davanti un altro, il prossimo candidato, che noi riconosciamo per Ken Parker, nome e cognome, Kenneth Parker, nato a Buffalo, Wyoming, 1844, sposato, no signore, hai mai lavorato in un'industria tessile? Questa è la prima volta. Bravo, mi piace la sincerità. Se ti comporterai bene, qui il lavoro non ti mancherà mai. Il signor Truss ci tiene ai suoi operai. Nelle altre fabbriche si lavora fino a 18 ore al giorno, da noi solo 14, esclusa la mezz'ora del pranzo, naturalmente. La paga è di $1.20 al giorno per gli operai specializzati. Tu sei un apprendista, facciamo $1, tanto per incentivarti. Grazie, signore. La tua gratitudine deve dimostrarsela sul lavoro. Niente chiacchiere, niente idea balorde. Hai visto prima cosa capita ai sobillatori? Sì, certo. Bene, fai una firma qua con la croce, se non sai scrivere. Cos'è? Il contratto comprende il giuramento di fedeltà con cui ti impegni a non iscriverti mai a un sindacato. Come detto, Ken è un agente dell'agenzia privata investigativa che è stato incaricato di infiltrarsi tra gli operai per scoprire i sindacalisti, i sobillatori. Il sindacato è assolutamente vietato, quindi esiste sì, ma è clandestino. E infatti Ken lo scopre. Vivendo tra gli, si guadagna la fiducia degli operai, cominciano i litigi, le discussioni, diventa il suo mondo, diventano i suoi amici e così comincia a capire tante cose di cui era completamente all'oscuro. Lui era un uomo del West. È molto significativo in questo episodio, sciopero, il dialogo tra Ken e l'operaio sindacalizzato che gli spiega certe cose basilari e Ken fa del suo meglio per capire e dice che l'unione fa la forza, questo è un concetto facile, lo capisco, anzi se le tribù indiane l'avessero applicato nei confronti dell'esercito gli sarebbe andato meglio, è il plusvalore che non riesco a capire, non mi entra in testa e questa è una cosa complicata. Poi abbiamo il dialogo quando finalmente Ken, siamo a pagina più o meno metà della storia, fa rapporto al suo superiore, che è il direttore Alec Brown. Comunque non mi piace questo tipo di lavoro, dice Ken. Non sono adatto, ecco, finché si tratta di star dietro a qualche rubagalline, ma questa è povera gente che cerca di campare alla meno peggio. Non è da loro che dobbiamo difenderci, ma da quelli che li manovrano. Non dico che le condizioni dei salariati siano invidiabili, dice Alec Brown. In questo paese, ma da qui a pretendere che il governo passi nelle mani di una massa di ignoranti come vorrebbero i comunisti, ce ne corre. La verità è che si servono di quei poveretti per arrivare al caos, alla distruzione, al potere. Guarda qui i giornali. In molte città hanno incendiato quartieri, saccheggiato negozi, ucciso innocenti. Questo è il comunismo, la bestia sanguinaria contro cui ci battiamo. Ken continua a non essere convinto. Beh, io non mi intendo di politica, però conosco la gente. Se potessi essere sostituito, dovremmo ricominciare tutto da capo, dice il direttore. Poi non ti si chiede. Non ti si chiede molto, devi solo tenerli d'occhio e avvertirci circa eventuali iniziative. È un'operazione importante per l'agenzia. Una volta tanto abbiamo battuto sul tempo la Pinkerton. Ne caveremo tutti dei vantaggi e chissà che tu non possa finalmente comprare una casa per te e tuo figlio. Gli operai e le loro famiglie, nel prosieguo della storia intitolata Sciopero, in pratica l'intera città si preparano a una grande manifestazione pacifica. Ken apprende che polizia e guardia nazionale hanno in programma di caricare e fare un massacro. È chiaro che si stanno dirigendo verso State House, vogliono fare impressione, quindi passeranno per le vie commerciali. Per fortuna eravamo pronti con l'appoggio della Guardia Nazionale, ci sono già 200 agenti armati all'imbocco di Washington Avenue. Bene, capitano, ci aspettiamo da voi una soluzione rapida e definitiva. Tra poco appuntamento con il sindaco, al quale segnaleremo la vostra... Oh, Parker, finalmente! È il detective di cui vi parlavo, dice Alec Brown, il direttore. Ken Parker ha da ridire. Splendido, bene, so che intenzione avete. A che servono i poliziotti armati? Sarà una manifestazione pacifica con donne e bambini. Trust, che è il direttore della banca. Non scherziamo, giovanotto. Sono mesi che aspettiamo questa occasione. Se non li pieghiamo adesso, prima o poi dovremo venire ai patti. Bisogna stroncarli una volta per tutte, questi straccioni rossi. Interviene un altro operaio che a sua volta è un infiltrato dell'agenzia tra gli operai e gli dice: di che ti preoccupi? Tanto noi non ci saremo. Ken gli spara un pugno in faccia, se ne va sbattendo la porta e dice: consideratela una lettera di dimissioni. Ken non ha dubbi su che parte stare. Tenta di fermare la manifestazione, ma è troppo tardi. Le strade si stanno già riempiendo. Si unisce pur sapendo cosa gli aspetta. La polizia a cavallo carica del massacro, non molto diverso da altri massacri a cui Ken ha già assistito nel West. Un poliziotto sta per colpire una donna e Ken istintivamente colpisce il poliziotto con il coltello, uccidendolo. Adesso è un ricercato. L'episodio si conclude con il dialogo tra Ken e Belle. Ken dice... Anzi... Belle gli chiede: quando tornerai? Non lo so, trovo una scusa con i ragazzi, mi farò vivo appena posso. Forse se ti presentassi ti troviamo un buon avvocato, preferisco dipendere da me stesso, ho già provato il sapore della giustizia. Abbraccia Teddy per me e digli: no, non digli niente, se è destino glielo spiegherò di persona, altrimenti Ken, non ci lasciare, Dio solo sa quanto mi costa, addio Chianceta. E le risponde: addio Cemaco. È il numero 58. Siamo arrivati all'anno 1984, delle pubblicazioni non della vita di Ken. Gli ultimi episodi sono usciti in modo sempre più irregolare. Sono passati anche diversi mesi tra un numero e l'altro. Il motivo ce lo spiega lo stesso Berardi in una comunicazione ai lettori nello stesso numero 58. Per poter mantenere la media un buon livello qualitativo, dato l'enorme lavoro di documentazione che richiede ogni numero, non è stato possibile fare più in fretta. E informa anche i lettori che il numero successivo sarebbe stato l'ultimo. E così è stato. Il numero 59 si intitola I ragazzi di Donovan e finisce con Ken che lascia Boston. Da quel momento in avanti La vita editoriale di Ken Park diventa sempre più travagliata e per gli appassionati si alternano gradite sorprese e snervanti attese tra ristampe e nuovi episodi sparsi tra diverse case editrici. Situazione che però ha anche un lato positivo e sopra una sorta di selezione, nel senso che per seguire Ken Park bisogna davvero volerlo, tenere d'occhio le edicole e le fumetterie. Da un certo momento in avanti anche internet, ricordo che c'è stata la serie oro, poi la pubblicazione di tutti gli episodi in grande formato a colori da parte della casa editrice L'Isola Trovata. Poi Berardi e Milazzo fondano la casa editrice Parker, che avrebbe meritato migliore fortuna. Tra l'altro, la casa editrice Parker ha realizzato due volumi. Il primo volume si intitolava Il respiro e il sogno e conteneva gli episodi, contiene, per chi riesce a trovarli, Cuccioli, La luna delle magnolie in fiore, Soleado, Palle d'ombra e Comica finale, completamente muti. Comica finale, qui di nuovo gli autori si sono divertiti, ci fanno divertire e fanno incontrare Ken Parker con Paperino, proprio lui, il Paperino della Walt Disney, Donald Duck. Il secondo, l'altro volume di cui parlavo è Un principe per Norma, contiene un episodio, e anche Dove muoiono i titani e Un alito di ghiaccio. Qui siamo, troviamo Ken ricercato e fuggitivo. In Un principe per Norma, Ken Parker si unisce a una compagnia teatrale dove incontra un'attricetta che si chiama Norman ed è la sosia di Marilyn Monroe. Infatti il vero nome di Marilyn Monroe era proprio Norma. In Dove muoiono i titani, Ken lavora tra i boscaioli delle grandi foreste. Essendo ricercato non può dare il vero nome e allora dice, a chi glielo chiede, Robert Redford, strizzando l'occhio ai cinefili. Berardi e Milazzo pubblicano anche la rivista Parker Magazine, che ospita altri episodi, sempre con Parker ricercato in fuga da un posto all'altro, e infine si rifugia in Canada. Ora è fan di una cacciatrice di taglie che gli dà stalle costole e non riesce a catturarlo, ma tutto prima o poi finisce, e Ken è catturato e condannato ai lavori forzati a vita. Nel lungo episodio I condannati, che ce l'ho qua davanti, ed è un bellissimo episodio, se sempre che riusciate a trovarlo, di ben... insomma 230 pagine nel penitenziario di Fort Lauderdale in Florida, in mezzo alle paludi infestate dagli alligatori. Poi abbiamo l'avventura di Teddy Parker, anche questo è un lungo episodio, il figlio adottivo, che adesso si chiama Ted, ormai un giovanotto, si trova la ragazza, è una giovanissima prostituta che si chiama Lita, in cui Ken appare solo in flashback. Abbiamo un prequel ai tempi del Pony Express, troviamo un Ken Parker 17enne che si affaccia al mondo, fa il Pony Express e deve imparare praticamente tutto, sbruffone ma già generoso. E poi abbiamo la terra degli eroi, qui un altro divertisman, in cui Ken Parker insieme ai suoi autori, i suoi creatori Giancarlo Berardi e Ivo Milazzi visitano la terra degli eroi. La terra degli eroi è il posto dove si trovano tutti i personaggi dei fumetti che per un motivo o per l'altro a un certo punto hanno cessato e non sono andati avanti. E il lettore, non li nomina, ma il lettore riconosce, io perlomeno ho riconosciuto il signor Bonaventura, Amok, Marvin tra l'altro è un personaggio dell'investitore privato della grande, al tempo della grande crisi, creato proprio da Giancarlo Berardi e disegnato da Ivo Milazzi, che rimprovera Ken Parker perché dice per seguire te hanno abbandonato me. Infatti questi personaggi non sono continuati perché o perché l'autore era morto oppure era vivo e vegeto però aveva deciso di fare altro nella vita, e tanti altri personaggi che sono lì parcheggiati nella terra degli eroi in attesa che prima o poi, niente lo vieta, un giorno qualcuno decida di riprenderli e farli continuare. E infine arriviamo a quello che dovevamo arrivare, purtroppo, all'ultimo episodio, ultimo in tutti i sensi, Fin dove arriva il mattino, è del 2015 ed è l'ultimo pubblicato da Mondadori, perché poi Ken Parker è passato anche a Panini Comics e diverse case editrici. Alcuni episodi di Ken Parker sono apparsi sulle riviste Orient Express e Comic Art. Arriviamo a Fin dove arriva il mattino del 2015 della Mondadori. negli ultimi minuti che ancora abbiamo, sto dando un'ultima sfogliata proprio all'ultimo numero della serie regolare, I ragazzi di Donovan, che è il numero 59, ultimo della serie regolare ma non ultimo in assoluto della vita editoriale di Cab Parker. Cab Parker si trova ancora a Boston, è l'ultimo episodio in cui si trova a Boston prima di fuggire per la lunga fuga. Anche qui è una funzione, svolge un ruolo abbastanza defilato, non può essere così essendo ricercato. E dunque, in questa puntata, tra l'altro, c'è un operaio che fa causa alla ditta tessile perché ha subito una mutilazione a causa di un incidente sul lavoro. La ditta ovviamente può portare in aula fior fiore il principe del foro che lo difende, mentre l'operaio deve accontentarsi di un avvocato disposto a difenderlo, però lo fa bene, lo fa con tutta la buona volontà, senza farsi pagare. Nella figura dell'avvocato che difende l'operaio è facile riconoscere, per chi ha vissuto quegli anni, Sergio Spazzali, che è un avvocato molto attivo del movimento in quell'epoca. Vi ricordo che il primo numero di Camp Park uscì nel 1977, l'ultimo è del cioè Ragazzi di Donovan, è del 1984. Tra le altre cose vediamo la ringa dell'avvocato della ditta invece. La mia ringa non sarebbe completa se finisse qui, non si possono dimenticare gli scioperi e le violenze che hanno insanguinato le nostre strade. Proprio in questi giorni, in quest'aula, si è tentato di scuotere il prestigio e di infangare il nome di una premiata ditta bostoniana, una delle tante che hanno fatto ricca e prospera la nostra città e grande l'America e che richiamano lavoratori da tutto il mondo. Lavoratori che, mi sia consentito, dovrebbero mostrare un po' di gratitudine per chi li sfama.
Jeremiah Johnson made his way into the mountains.
Fin dove arriva il mattino? Una storia di, vediamo quante pagine è, ora ve lo dico. È un lungo episodio, ed è l'ultimo episodio di ben 120 pagine anche questo. Siamo nel 2015. La didascalia della prima vignetta ci informa che siamo nel Montana del 1908. Seguono molte immagini mute che ci mostrano Ken vecchio, ma dallo spirito ancora vivo e attento, in mezzo al paesaggio lussureggiante. Ha usufruito dell'indulto, quindi è stato scarcerato. È stato in carcere, tra diversi carceri, passando da un carcere duro a un carcere durissimo perché ha partecipato a una rivolta, per ben 20 anni. Il polso è ancora fermo e il lungo fucile colpisce un uccello al volo al primo colpo. Ha superato i 60 anni. Quando sta più di un'ora in sella, la schiena gli fa molto male. Poco dopo, Ken arriva in una fattoria che trova saccheggiata. C'è un uomo morto legato alla staccionata e una fotografia che ritrae lo stesso uomo con sua moglie e una ragazza. La scena si sposta su una banda che tiene prigioniera le due donne, madre e figlia. La più giovane è il giocattolo sessuale di Wendell, il capo. Ogni tanto la concede ai suoi uomini. L'altra deve lavare le stoviglie e i panni. Tutti balzano in piedi e mettono mano alle armi al nuovo arrivato. Ma Ken e Wendell si conoscono, erano entrambi prigionieri del penitenziario. Ken ha capito che sono gli stessi che hanno assalito la fattoria, dove hanno preso prigioniere le due donne, che lui ha visto nella fotografia. Seguono alcuni flashback di vita carceraria. Il comandante Finney è l'unica vera autorità e anche l'amante della moglie del direttore, che invece è schiavo della bottiglia e non sicuro o non si accorge di nient'altro. Il giovane Lyle non sopporta più la detenzione e progetta la fuga. Ken non lo segue, ma lo aiuta. Finney cattura il giovane fuggiasco e lo tortura per puro divertimento. Poi lo getta moribondo nella cella di Ken, che può solo assistere alla sua morte. Ritorna al presente. I banditi non si fidano del tutto di Ken e lo lasciano di guardia al carro mentre rapinano un general store. Di nuovo si rivelano crudeli e spietati, sparano e uccidono senza necessità. Nei giorni successivi Ken e la donna più anziana dialogano. Lui ha conosciuto il marito di lei che veniva a portare la verdura al penitenziario. 20 anni di carcere cambiano le persone, commenta Ken. A me è andata bene, la mia condanna era vita. Le confida il suo maggiore rammarico. Da 20 anni non vede suo figlio adottivo Teddy, che ormai è certo un uomo e si sarà fatto la sua strada. Un altro flashback mostra Ken nel penitenziario che freddamente e lucidamente organizza ed esegue l'uccisione di Finney, mascherandola da suicidio. In questo modo ha reso giustizia Lyle. Ritorna al presente. Dopo l'ultima rapina, lo sceriffo organizza una squadra e riesce ad agganciare i banditi. Esplode una violenta sparatoria, i banditi hanno la meglio. Lo sceriffo è ucciso e la squadra si ritira. Ma anche la maggior parte dei banditi sono morti. Ken può finalmente affrontare Wendell, prima non ce l'avrebbe fatta. Ha pazientemente atteso il momento favorevole, come aveva fatto con Finney. Il comandante boia del penitenziario. Gli spara, lo uccide e dice alle due donne: ora siete libere. Ma la ragazza, ormai succube del bandito, spara Ken, ferendolo gravemente allo stomaco. Ken capisce che la sua ora è giunta, il suo sentiero finisce qui. È il tramonto. La madre accetta di sedersi accanto a Ken, che attende il suo ultimo mattino. Lei gli tiene la mano e si dispera, ma lui dice solo: è andata così. L'ultima vignetta mostra il sole che sorge sulla distesa di alberi, mentre la didascalia recita la poesia di Emily Dickinson. Portami il tramonto in una tazza, conta le anfore del mattino, le gocce di rugiada, dimmi fin dove arriva il mattino.
È arrivato un messaggio al 346-6673-263, un messaggio che ci informa: controllori con sbirri fermata Bertola via 20 settembre, quindi mi raccomando, fate cisti.
Says you search in vain for what you cannot find. He says you found a thousand ways of running down your time. An Indian didn't scream it, he said it in a song. And he's never been known to be wrong. He's never been known to be wrong.
Concludiamo come abbiamo iniziato con il soundtrack del film Jeremy Johnson. Il titolo originale in italiano era Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, che ha contribuito alla figura, all'immagine, all'aspetto di Ken Parker e anche al carattere di questo personaggio, che poi però nel corso degli anni, come avete visto, si è evoluto, è invecchiato in meglio e in peggio, è andato per la sua strada, ha visto tante avventure. A differenza di altri personaggi dei fumetti, Ken Parker non era un pistolero, non era invincibile. Vince, perde, sbaglia, cambia idea, ha paura, si affeziona, odia, commette anche delle cose di cui poi si pente, si affeziona a un bambino che lo adotta come figlio, va in carcere, sta in carcere per ben 20 anni e infine muore, ucciso non dal cattivo ma dalla vittima. Il paradosso, perché questa è la vita è irrazionale di per sé. Fin dove arriva il mattino, ultimo episodio in tutti i sensi, nel senso che Ken Parker muore nel 1908, quindi Ken Parker ha una data di nascita e una data di morte, ma anche nel senso che non ci sono stati altri episodi. L'anno 2015 non ce ne saranno altri, non esiste che io sappia una ristampa completa di tutta la saga di Ken Parker, forse è meglio così perché così vanno le cose. Ken Parker si trova spagliato nelle ristampe, alcune anche belle, come quella a colori della a colori in grande formato dell'isola trovata, difficile trovare perché hanno fatto poche copie. Chi vuole avere la raccolta completa di Ken Parker deve, probabilmente per adesso e probabilmente per sempre, non deve fare altro che cercare e raccogliere quella, tutto quello che riesce a trovare, come sto facendo io. Ho fatto qualcosa, non sono ancora riuscito a trovare, ma non ho perso le speranze e continuo a cercare. E con questo spero di avervi dato, di aver fatto passare un'ora e mezza interessanti, per cui vi saluto, grazie Big Jim per la tua assistenza.
Un saluto a tutta la gente all'ascolto.
La prossima puntata, mercoledì scorso prossimo, dovremmo avere con noi di nuovo Mario Spesso, che mi aiuterà sia alla regia che in voce, e torniamo un po' indietro nel tempo, leggeremo qualcosa di Edgar Allan Poe. Is the way that you rimanete in ascolto sempre sui 105-250 di Radio Blackout. Is the day that you lose sunshine or thunder? A man will always wonder where the fair wind blows.